Buonasera e grazie dell'essere qui di ciascuno di voi stasera per poterci mettere in ascolto, così il Deuteronomio ci ha suggerito, per poter provare a mettere in pratica perché noi possiamo essere felici, diceva così il testo che è appena stato proclamato. Diceva già il parroco Don Andrea, sono Don Mattia e vivo questa esperienza di accompagnare alcuni ragazzi in alcuni percorsi di fede, di scoperta, di cammino, ma quello che fa Don Giulio e quello che fa anche, credo, ciascuno di voi, quello di educare i più piccoli provando a dire che cosa c'entra Dio con la nostra vita. E stasera vorrei partire proprio dal primo dei due sacramenti che celebreranno i vostri figli e figlie nel mese prossimo di novembre. Il sacramento della cresima, questa roba qui che sembra un di più rispetto a quello che abbiamo già celebrato il giorno del battesimo, o no? Perché quando noi siamo stati battezzati, succede ancora, nel 2022, riceviamo anche lo Spirito Santo, non è che ci viene dato nel secondo tempo, vale buona la prima, c'è già il dono dello Spirito con il battesimo, ma la confermazione nella nostra Chiesa occidentale si celebra in un secondo momento rispetto al battesimo, nonostante durante il rito del battesimo ci sia già nel battesimo dei bambini il conferimento della terza persona della Trinità. Un passettino indietro, se io dovessi chiedervi che cos'è un sacramento nel 2022, c'è qualcuno che vuole osare rispondere? Se uno dei vostri figli dice, mamma, papà, zio, nonno, che cos'è un sacramento? Che cos'è che gli raccontiamo? Perché un sacramento si dice che è un segno efficace della grazia di Dio, che è un segno, è evidente, c'è qualcosa che accade, ma è un segno che parla. Io proverei a ridirlo così, non ho una definizione per dire sacramento e ci faccio un giro intorno, perché cambiare le definizioni io non sono capace e la storia della Chiesa ce le consegna già così lineari e semplici che forse vale la pena di starci su. Segno efficace della grazia di Dio. Segno perché è qualcosa di sensibile che tocca anche fisicamente il nostro corpo. Efficace perché produce degli effetti della grazia. Questa qua è una parolona. Questa qui è una roba che uno quando la sente, cos'è la grazia? Che spetta qui la grazia? Cos'è questa grazia? La radice di questa parola è quella stessa della locuzione che usiamo ancora oggi noi tutti, gratis. È qualcosa che ti viene dato senza chiedere nulla in cambio. La grazia è un dono che di fatto ti precede e ti raggiunge. Ma è quasi come se fosse già in anticipo sempre su di te. La grazia è qualcosa che ti aspetta, c'è già, c'è già. Hai solo bisogno di lasciarla entrare dentro la tua vita. Allora il sacramento è un'esperienza, prima di tutto, di partecipazione di Dio che mi tocca, che entra a far parte della mia vita. E qui con la cresima stiamo parlando dello Spirito Santo, questo illustre sconosciuto, no, arcinoto, Spirito Santo che fa parte della Trinità. Quindi stiamo parlando di Dio stesso e quando parliamo di uno parliamo sempre di tutti e tre. Non entriamo adesso nel giro della Trinitaria perché è già sufficiente provare a metterci un pochino il naso, la testa e il cuore su questa terza persona della Trinità. Dicevo prima che anche nel rito della cresima ci sono delle parole che sono sempre quelle che la tradizione della Chiesa ha di fatto cristallizzato, ci sono dei segni e ci sono dei segni che esplicitano quello che accade. Quindi il dono dello Spirito, quando i sacerdoti, il vescovo, chi ci sarà a presiedere quella celebrazione, stenderà le mani sui ragazzi. È lì che accade la crismazione. Il dono dello Spirito è già dato in quelle parole, in una preghiera limpida, lineare, pulita, che viene detta. Poi c'è il segno di quel dono che viene messo a sigillo sulla fronte. Il segno della crismazione è il segno significativo che fa vedere che è accaduto qualcosa. Quell'olio lì non è un olio qualsiasi e non ha una fragranza così particolare, ma è un olio unico che tutti gli anni il Vescovo consacra la mattina del Giovedì Santo e lo riconsegna a tutta la sua Chiesa. L'olio crisma serve per poche cose. Una di queste è la crisma. E quell'olio profumato serve ad indicare di chi si è. Nella tradizione, negli antichi, anche oggi si usano gli oli per ungere il corpo, ma la Chiesa ha mutuato questi segni della tradizione umana per farli diventare e farli parlare di qualcosa di Dio. Ad esempio, già nel battesimo ci sono due unzioni. La prima, quella dei catecumeni, che di solito si fa sul gargarotto dei bimbi se si riesce a slacciare il vestitino o la bavaglietta, indica il fatto che c'è un combattimento, serviva per farsi scivolare via dal nemico. L'olio dei catecumeni è quella cosa che indica il fatto di essere liberati dal maligno. L'olio dei catecumeni, chi si prepara a ricevere il dono della vita di Dio. Quindi l'olio dei catecumeni serviva proprio ad indicare questa sorta di combattimento, per cui uno si libera, non si riesce ad afferrare e può rimanere libero. E l'olio crisma invece che viene messo sulla fronte, anche il giorno della crisma, indica proprio l'appartenenza. Era un antico rituale di sprodolate giganti, per noi l'utilizzo più invasivo è quando viene consacrato un vescovo. Il vescovo viene unto sulla testa. Nell'antichità i re venivano unti con l'olio del corno che veniva versato sulla testa ad indicare che tutto era consacrato, era sigillato per un servizio, per un ministero dentro la società nella quale viveva. Quindi questo è la conferma, con il conferimento di questo segno, di questo rito della persona e dello Spirito che aiuta ad essere testimoni della Chiesa. Questo credo che sia il sacramento della Cresima che possiamo raccontare oggi. È qualcosa che mi fa parlare di Dio. A che cosa serve? È la domanda che vorrei lasciarvi adesso. Tenetela lì. A che cosa serve la Cresima? Giunse Gesù ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua e le dice: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, e Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi verrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e torna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gli rispose ancora la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. E dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli, si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo. Qui dentro è un brano arcinoto del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Si dice a che cosa serve la cresima. Io sono convinto di questo. Qui dentro si dice a che cosa serve celebrare il sacramento della cresima. Anzitutto, il luogo dove accade questo è un posto strano, deserto, fuori addirittura dai confini consentiti, quindi Gesù si trova in un posto dove non doveva stare, e addirittura in una terra considerata eretica, nel peggior posto possibile. Era il viaggio, credo che qui possiamo mettere vicino il nostro viaggio di educare. Che fatica è educare oggi, accompagnare dei bimbi e delle bimbe che diventano grandi, stare vicino a loro dentro il quadro della vita reale nella quale viviamo, che non è proprio così roseo. La fatica di educare, tutti questi dubbi, le domande, le incertezze che abbiamo noi adulti in questo contesto nel quale la cronaca ci parla di 15, 16, 17 anni che combinano pasticci e disastri a destra e a manca. La fatica di non conoscere, di far fatica ad ascoltare e accogliere quello che accade nella loro vita, non quello che noi immaginiamo di loro, perché è faticosissimo lasciare che siano loro a parlare quando stanno finiti, quando non ci fanno vedere niente, quando non capiamo noi perché non riusciamo a capire cosa ci stanno dicendo, e ci arrabbiamo pure, magari con noi e non con loro, e ci tirano le storie perché non riusciamo a capire che cosa ha un ragazzino di 10, 11, 12 anni che gli frulla in testa, e facciamo fatica a decifrare, e magari non è il primo figlio ma non è uguale all'altro o all'altra. È proprio faticoso, e me lo sono immaginato così, faticoso questo viaggio di Gesù. È come quello che è chiamato a digitare. Alle 12, dice, era circa mezzogiorno, era circa metà. C'è qualcosa che è già cominciato, ma che non è finito. C'è qualcosa che è già iniziato in loro, ma che non è assolutamente finito. E ci rendiamo conto che ci sono cose che sono andate bene, alcune cose che potevano andare in un altro modo, ma sta di fatto che siamo qui. E siamo a un certo punto, che sia più o meno metà non lo sappiamo, ma siamo dentro e abbiamo un tempo, questo tempo, nel quale siamo chiamati a stare e a stare con loro. Questa donna alle 12 ci va al pozzo, probabilmente perché non vuole essere vista da nessuno, è l'interpretazione normale che gira di questo era mezzogiorno, perché a mezzogiorno in quelle terre, in quella temperatura, in quei giorni, faceva caldo, non si andava a prendere l'acqua a mezzogiorno al pozzo, vuol dire che uno per il resto della mattina non aveva potuto lavare, lavarsi, fare il bucato, preparare il pranzo. Cosa ne va una persona della sua ancora vuota, se a casa non ha le tubature dell'acqua, al pozzo non ci puoi andare a mezzogiorno e cominciare la tua vita dopo. Eppure c'è corsi di questa donna. Va quando non c'è nessun altro. Alla fontana del villaggio, del paese, di solito si va per incontrare qualcuno, non si va solo per prendere l'acqua. È chiaro che uno non va solo per prendere l'acqua, va per fare due ciacole. Si va volentieri di solito, almeno per sparlare di qualcuno. Ma questa donna va quando non c'è nessuno. Che fatica è parlare delle cose di Dio. Quanta vergogna, quanto pudore, quanta fatica facciamo oggi a parlare delle cose di Dio in alcuni contesti che magari non sono protetti o che non sono deputati a fare quella roba lì. Oggi parlare delle cose di Dio non va vendetta da nessuna parte, anzi, a volte sei additato, sei guardato, sei giudicato, e a volte anche con i più piccoli evitiamo. Evitiamo perché sceglierà lui da grande, ci penserà lei quando sarà grande, se vuole lei sì, se no ciao. Un'altra volta, il catechismo è là, la chiesa è là, se vuole andare l'oratorio è lì. E alcune volte anche questa dinamica accade, di lasciare che qualcun altro faccia questo e noi ci prendiamo un po' fuori. Ma forse perché questa domanda interroga anche la nostra vita, questo mezzogiorno riguarda anche il vissuto personale di ciascuno di noi. Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Non canta un po' così? E Gesù risponde anche in maniera un po' più sgarbata, Se ti conoscessi gli avresti chiesto e allora dimmelo chi sei. Mi immagino questa donna che è lì per conto suo a fare quello che le aveva in mente e si trova davanti Gesù. Ma dentro di lei si genera un dubbio. Sei forse tu più grande? Sei forse tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci chiede questo, eccetera, eccetera, eccetera? A volte nei nostri ragazzi, nei nostri figli, nei nostri figli, nelle nostre bimbe nasce il dubbio, la domanda, la ricerca, il desiderio di Dio, e i primi ad accompagnare questo siamo noi, adulti che condividono con loro questa esperienza di fede. Siamo capaci noi di relazioni di fede che sono generative e che sanno accompagnare. È una domanda ed è una provocazione, ma io sono sicuro che è una certezza. E noi adulti, già solo per il fatto che li stiamo accompagnando a celebrare il sacramento, il segno efficace di questa grazia di Dio, siamo capaci di generare e di accompagnare questa presenza che supera anche le cose di tutti i giorni e che ci parla di Dio. E allora quella donna si stupisce e sta parlando con uno che forse è anche più grande del padre Giacobbe. È l'orizzonte delle cose che durano per sempre, perché poi lei arriverà a dire: allora dammi di quest'acqua, per favore dammi di quest'acqua. È la risposta di chi si è accorto di aver sete, ma di aver trovato anche un posto, l'anta del frigo, dove può trovare qualcosa che porta la sua sete, e non è la strada, e non è la pubblicità. Quanto facciamo bene a parlare delle cose di Dio? Quanto facciamo bene a parlare delle cose che durano per sempre? Perché l'orizzonte delle cose che durano per sempre non è quello attuale. Noi oggi siamo abituati a cambiare anche lo smartphone, dopo 2 anni non fa più. Se uno lo usa un po' spedito, si cambia, non c'è giusto ambiente, dico quello, ma vale per le lampade, vale per l'auto, vale per qualsiasi cosa. Quando è rotto qualcosa si butta via. Siamo dentro in questo trip per il quale si consuma appunto. Non si sta lì, si può, si cambia, se non si fa meno, però ciao. Le cose che durano per sempre, quali sono? Perché qualche volta teniamo a mano su queste. Sono poche, sono molto poche, ma sono quelle vere. Sono quelle che attraversano i momenti della vita. Quelli più difficili, quelli più semplici, quelli più colorati e quelli un po' più grigi. ma le cose che durano per sempre sono quelle che ti danno anche un respiro nel quale uno non si sente più soffocare. Che cosa vuoi fare da grande? Chi vuoi essere? Per chi vuoi vivere? Quando un vivo, quando un ragazzino comincia a far tornare dentro di sé questa domanda: chi voglio essere da grande, per chi voglio vivere? Allora capite che non è fuori tono, non è fuori contesto, è perché c'è qualcosa dentro di lui, dentro di lei, che parla di Dio. E quando noi lasciamo che questo emerga, senza stopparlo, senza dire: ma sei matto? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai chiedendo? Perché a volte stupisce e ci fa un po' paura, ma questa cosa delle cose grandi è necessaria, perché altrimenti ci ritroviamo lì a gongolarci solo delle cose che in un certo modo finiscono. E non può essere il cuoricino su Instagram, o quanti sono i follower che hanno guardato questa o quell'altra storia, o quanti l'hanno ricondivisa o postata. Perché questo è il mondo nel quale siamo infilati oggi. Ma le cose che durano vanno oltre anche il nostro nickname o il nostro username con il quale ci presentiamo al mondo. In questa nota, le cose che durano per sempre, le domande grandi, non sono dei grandi, sono di chi sta diventando grande. In questa età, l'inizio delle medie, la fine delle elementari, il primo e secondo anno delle medie, c'è una categoria bellissima, che è quella della prefigurazione armonica, la chiamano così gli studiosi. E la prefigurazione armonica non è nient'altro che la capacità di chi è all'inizio della sua storia di immaginare e di assorbire tutto quello che lui porta dentro nell'immaginare il suo futuro. La prefigurazione armonica è esattamente il fatto che un vivo intuisce, porta dentro di sé quello che desidera. E è capace di darne un contorno e di riempire quel disegno lì. Poi tante volte noi ci mettiamo in mezzo, perché legittimamente un adulto in qualche modo proietta anche sui propri figli quello che desidera, quello che pensa, quello che vuole, quello che immagina, quello che di fatto ha segnato anche la sua storia. Ma quella prefigurazione di cui sono capaci loro è proprio capace di armonizzare quello che stanno vivendo con quello che attendono. E lì in mezzo c'è lo spazio dentro il quale loro sono chiamati a diventare grandi. Dammi quest'acqua. Dammi quest'acqua. È la richiesta insistente che allora quella donna fa. È lo smascherarsi di questo desiderio che portiamo dentro. E chi diventa grande lo porta dentro in maniera ancora più forte. Ho bisogno delle cose che durano per sempre. Le altre già vivo. Ma di quelle che durano per sempre ho bisogno che tu me le racconti. Che tu me le dica. Che tu me le faccia vedere. E allora poi la spiazza, perché cosa c'entra questa richiesta che lui fa? Non lo so, ma di fatto la fa rientrare dentro di sé e le dice: vai a chiamare tuo marito. E poi torna qui con chi stai, torna qui con chi stai condividendo quello che sei. Chi sono i nostri mariti? Uscite dalla metafora e ciascuno la adatti alla propria vita. Chi sono le persone con le quali sto? Chi sono quelle persone che mi occupano la giornata? E a volte non sono delle persone fisiche, ma sono quelle che di fatto dicono la mia vita dove sta andando, con chi la sto condividendo. Il cuore, il tempo, la mente, i tuoi mariti, chi sono? Ciò di cui oggi ti prendi cura è la fede di tuo figlio. quanto siamo attenti a tantissime dimensioni, quanta fatica facciamo a infilare la preoccupazione per la vita di fede dei nostri piccoli. Perché siamo attenti a un sacco di cose, da cosa mangiano, a cosa infilano, a cosa imparano, a quali competenze sviluppano, alla postura della spina dorsale rispetto al crollo, che ci sia lo zaino. Siamo attentissimi a un sacco di cose, ma perché siamo un sacco di cose. Ma la dimensione della nostra fede e della fede dei nostri figli, quanto siamo attenti? Perché tante volte ci si scivola proprio via, ci scappa via tra le dita e la perdita. E alcune occasioni buone e belle scivolano in mezzo al traffico delle cose che abbiamo da gestire tutti i giorni, tutti, dalla mattina fino alla sera, eppure l'incontro del martedì sera. Che fatica a riuscire a trovare la quadra anche per le cose della fede di mio figlio. Gli rispose la donna: so che deve venire este Messia, chiamato Cristo, egli verrà e annuncerà ogni cosa. Lo sappiamo che Dio c'entra con la nostra vita, che lo Spirito Santo c'entra con quello che siamo e facciamo, che non è là appeso che volteggia a forma di colomba, ma che lo Spirito è una presenza che avvolge e ritorna continuamente nella nostra vita. A me piace immaginare lo Spirito, soprattutto a riuscire a raccogliere l'azione dello Spirito come quei disegni che c'erano una volta, che si facevano unendo i puntini in maniera progressiva, dal numero più piccolo al numero più grande. Man mano che cresci e ti guardi indietro e tracci quella linea che ti fa fare un disegno che tu non saresti mai stato capace di fare, e ti accorgi che di fatto Dio ha accompagnato te in tutto quello che hai vissuto. La presenza dello Spirito non è mai eclatante, non è mai qualcosa che distrugge, ma è qualcosa che abita, è il residuo della nostra vita. E allora quella donna che dice a Gesù: dammi da bere, si ribalta. Era lui che aveva sete, che aveva bisogno di qualcuno che gli desse da bere. Alla fine è lei che chiede da bere a quello straniero. Alla fine è lei che si sente dire: sono io che parlo con te. Perché poi i conti con Gesù per quello che è li fai tu e nessun altro ti può sostituire. E questo vale anche per i nostri ragazzi. Nessuno di noi si può sostituire a ciascuno di loro. L'esperienza della fede che noi possiamo raccontare è la nostra, non sarà mai la loro. Ma questo credo che sia proprio il bello, perché è la conclusione di questo brano. Lei va e chiama, racconta: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. È lei che non sapeva neanche chi fosse Cristo. È lei che non aveva nessuna percezione di questo Cristo, se non del fatto che aveva sentito che doveva venire. Lei che lo ha incontrato è andata e ha raccontato a qualcun altro che quello era Gesù, il Figlio di Dio. Questo credo che sia l'esperienza della cresima. Andare a raccontare. A che cosa serve la cresima? A raccontare chi è Dio. Lo Spirito Santo genera dalla vita, mantiene viva dentro di noi la vita di Dio che abbiamo ricevuto con il battesimo, e serve a farci raccontare Dio. Questo perché? Perché che chiesa vogliamo essere a Pedrocca, Mornato, Calino e Cazzate? Che chiesa vogliamo essere oggi qui? Mi interessa a qualcuno? Io se li vedo qui credo di sì. Mi interessa non solo a Don Andrea e a Don Giulio, ma credo che interessi a ciascuno di noi far fare un'esperienza di chiesa ai ragazzi che la stanno adesso cominciando a vivere. E l'iniziazione cristiana è esattamente quel mezzogiorno che comincia il resto della giornata. Non è nessun arrivo, è l'inizio del resto della vita. Che chiesa vogliamo noi oggi qui? Che chiesa vogliamo nella nostra unità pastorale? Che chiesa vogliamo? Perché questa è la domanda attorno alla quale noi abbiamo bisogno di trovare una risposta. Perché non ci interessa fare la crescita perché l'abbiamo fatta noi, nonni, nonni, nonni. Perché cosa cambia nella vita di nostro figlio che faccia o non faccia la crescita? Questo cambia. Che a noi interessa far fare un'esperienza di fede dentro una comunità. Altrimenti non è un certificato la crescita. Non è un bollino, non è una spunta. Non è un marchio, non è un adesivo, non è una festa. La crisma è l'esperienza di fede dentro una comunità che stiamo costruendo noi. Non c'è una chiesa così campata per aria, appesa su per le nuvole. È questa l'esperienza di fede che voglio far fare a mio figlio, a mia figlia. È questa la chiesa che desidero. È questo il luogo nel quale voglio che lui, lei, possano crescere. Perché qui dentro credo ci sia la risposta poi a questa domanda che abbiamo bisogno di ascoltare dal nostro più intimo e non da fuori. Che chiesa voglio per me? Che chiesa desidero far vedere, far vivere, far raccontare? Papa Francesco ha 4 provocazioni che consegna a tutta la Chiesa anche in questo periodo del Sinodo, lo ha ribadito in maniera fortissima. La prima dice che il tempo è superiore allo spazio. È qualche anno che lo ripete, ma stiamo facendo una fatica noia a venirne a capo. Il tempo è superiore allo spazio. Noi di solito vogliamo, subiamo, cerchiamo, creiamo delle opportunità, ma del tempo noi non siamo signori. Eppure siamo chiamati ad abitarlo. È il primo indicatore che abbiamo, renderci conto che il tempo nel quale siamo è superiore a qualsiasi altro spazio che abbiamo, che costruiamo, che troviamo, che cerchiamo. E è questo il tempo nel quale siamo chiamati a diventare chiesa che parla di Dio. Non è un altro tempo. È questo qui. C'è un rischio terribile. Quello di dire ma com'era meglio, ma come andava bene, ma come funzionava un po' di anni fa, prima o dopo della pandemia. No, è una tentazione terribile. È una tentazione gigante, siamo tutti lì che non sappiamo bene da che parte guardare, ma se lo sguardo lo teniamo fisso su Gesù, abbiamo chiaro dove stiamo andando. Se continuiamo a mettere avanti le nostre aspettative, le nostre attese, i nostri desideri, ciao tempo, ciao spazio, ciao tutto. Questo qui è l'inghippo più grosso, Vicino a questo c'è quell'altra brutta bestia per la quale ma sì, tanto cosa vuoi che succeda, cioè bene se così dove vado, quella rassegnazione lì bruttissima che parla di una tristezza e di una meschinità che credo che nessuno voglia e desideri per nessuno, né il rischio di dire ah come si stava bene, né la tentazione di lasciare andare le cose perché tanto siamo noi a gestirle. Il secondo invito che fa è quello dell'unità che prevale sempre sul conflitto. Non vince chi è più forte, ma vince chi sta insieme. Non vince chi ha più risorse, ma vince chi è capace di non lasciare indietro nessuno. E questa cosa, provate a riguardare le dinamiche della vostra famiglia, della vostra casa, della vostra via, delle persone con le quali state, della classe nella quale sono i vostri figli. L'unità prevale sempre sul conflitto, e il conflitto non è solo quello dell'Ucraina. Il conflitto tante volte sono anche quegli sguardi negati, quelle attenzioni non volute, quelle pigliaccherie un po' invece che tra tutti sappiamo solo noi come si fanno. Il terzo passaggio è la realtà che è più importante dell'idea. La realtà, il tempo in cui siamo noi, è un tempo di grazia. È il nostro Kairos. Noi non siamo abitati sulla terra X anni fa e non siamo capitati qui tra 20 anni, ci siamo adesso. Questo è il nostro tempo. In questo tempo siamo chiamati ad essere adulti della fede per poterla raccontare ai nostri figli. La realtà è più importante dell'idea. Quello che c'è, non quanti potremo essere o dove potremo andare, ma quanti siamo e da dove partiamo. Da qui la realtà, che non è uno schiacciarsi sulle cose, ma è avere la percezione della globalità delle cose, che introduce al quarto aspetto, che è tutto superiore alla parte. Che bello, quando qualcuno ti fa vedere le cose per quello che sono. Perché quando ci sei dentro, sei annegato dentro, e fai fatica a cogliere il tutto tondo di quello che sta accadendo. Hai proprio bisogno che qualcuno ti faccia respirare in un altro modo. C'è un'espressione bellissima in latino che i padri usavano, soprattutto poi nella scolastica, nel Medioevo, l'hanno riutilizzata anche nella teologia dei sacramenti, e quando si provano a raccontare le cose, ex parte Dei, come se si vedessero dalla parte di Dio. È proprio bello, che Dio, che è una di quelle cose, è la cosa, forse l'unica cosa, che dura per sempre, che è capace di avere uno sguardo così grande da ricapitolare tutto in se stesso. E quando uno guarda con gli occhi di Dio, è capace di vedere anche quello che un umano, dalla sua statura, dall'alta che sia, che non riesce a cogliere. Dio è così, è così capace di cogliere con il suo tutto quello che esiste anche nel particolare, che ci racconta anche chi siamo. Quella donna lì si è trovata smascherata. Il sesto marito che aveva in casa con lei non era neanche suo marito. È così Dio, non ti giudica, non ti mette lì in angolino, ti raccoglie per quello che sei, punto. E anzi, ti rimette lì al primo posto, quando solo hai il coraggio di lasciare aperta la porta, prendere il ladrone sulla croce, per gli altri. È arrivato il posto, è arrivato lì al foto finish. Scusa, oggi mi porti con te a fare questo. Ma ne vale la pena, ne vale la pena, perché sono le cose che durano per sempre. E allora questi quattro passaggi, il tempo superiore allo spazio, l'unità che prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell'idea, che il tutto è superiore alla parte, mi piacerebbe potessero essere un po' il riassunto di stasera. Me li sono immaginati così. Secondo è l'acqua. Quanta ce ne metti? Quella che sei capace. E quindi quella che dice a che punto siamo. Se è piena, se è a metà, se è tutta, se è poca, se è sufficiente, se manca. Ti dice a che punto sei quest'acqua. E poi ci metti un po' di sale. Perché il gusto lo decidi tu. Siate sale, è il Vangelo che ce lo dice. Il sale non ce lo mette qualcun altro, siamo noi il sale. E il sale è la quantità che fa essere mangiabile o immangiabile, saporito o insipido, e non succede da fuori. Il sale fa questo di mestiere. Se il sale non lo facesse, non servirebbe più nulla. La pasta è quello che siamo, è la realtà, che è superiore anche all'idea. che siano, cosa sono queste? Sono talmente aggiornatissimo, mette trochi e dite ma sono ma falde, mette ma falde. Mette ma falde che non sono le penne lisce, che non sono i fusibili, non sono le farfalle, non sono i torcicioni, sono queste. Quello con cui ho a che fare è questo. Non pensiamo di andare a cercare qualcos'altro o qualcun altro. È quello che c'è, è quello che sono, è il punto al quale sono. Sono fatto così e mi accolgo così come sono. E il terzo passaggio, l'ultimo, perché tutto accada, è il fatto che io decida di accendere e di custodire tutto, se no la pasta non cuoce. Se no il dono che abbiamo ricevuto noi per primi, che è quello della fede, facciamo fatica a portarlo a qualcun altro. In questa logica siamo chiamati a custodire quel fuoco che è lo spirito che ci è dato. Noi siamo anzitutto coloro che sono capaci di raccontare ai più piccoli chi è Dio. E allora il compito che noi abbiamo è quello di tenere accesa e di custodire questa fiamma. A che cosa serve la cresima? A dirci che siamo di Dio e che l'orizzonte dentro il quale viviamo è quello di Dio. Non abbiamo risposte altre che siano capaci di sostenere la realtà. La realtà, la nostra realtà, che fa i conti anche col limite dell'umano. Spirituale è vivere la concretezza del Vangelo. Se uno mi chiede oggi che cos'è la vita spirituale, io saprei dirgliela solo così. È vivere oggi la concretezza del Vangelo. Vuol dire che la mia vita non si distingue dalla mia vita di fede. Non c'è una vita reale e una vita spirituale. È una la nostra vita. E la cresima è esattamente questo sacramento, questo regalo che Dio ci consegna, la sua stessa persona dello Spirito che abita dentro di noi. Chiudo con queste ultime parole di un personaggio statunitense che ha fatto della sua vita un dono, soprattutto per le persone più affaticate, ammalate, tagliate fuori, ma che lì dentro ha voluto, ha osato e ha trovato Dio. Quando lo incontri Dio, quando ti lasci incontrare da Lui, tu cerchi il modo di incontrare Gesù, cerchi di incontrarlo non solo con la mente, ma anche nel tuo cuore. Ricerchi il suo affetto e sai che questo affetto implica tanto il suo cuore quanto il tuo. Ma rimane in te qualcosa che impedisce questo incontro. Vi sono ancora tanta vergogna e tanta colpa incrostate nel tuo cuore, che bloccano la presenza di Gesù. Non ti senti pienamente a tuo agio nel tuo cuore. Lo guardi come se non fosse un luogo abbastanza buono, abbastanza bello o abbastanza puro per incontrare Gesù. Quando guardi con attenzione alla tua vita, vedi quanto sia stata afflitta dalla paura. Non riuscirai ad incontrare Gesù finché il tuo cuore rimane pieno di dubbi e di paure. Gesù viene a liberarti da questi legami e a creare in te uno spazio nel quale puoi stare con Lui. Egli vuole che vivi la libertà dei figli di Dio. Non disperarti pensando di non poter cambiare te stesso dopo tanti anni. Entra semplicemente come sei, alla presenza di Gesù. Tu non puoi renderti diverso. Gesù viene a darti un cuore nuovo, uno spirito nuovo, una nuova mente e un nuovo corpo. Lasciati trasformare dal suo amore, solo così sarai capace di ricevere il suo affetto nell'interezza del tuo essere. La pasta non ce l'ho per me. grazie della vostra pazienza, spero di essere riuscito a dirvi almeno la cosa che mi stava più a cuore.